Questa sera volevo trattare brevemente, perché chiaramente è un argomento abbastanza complesso e che naturalmente ha dei risvolti di tipo spirituale, di tipo psichico e anche di tipo pratico, il tema dei genitori oggi. Vincere una sfida in una società che cambia. E credo che questo tema serva non soltanto ai genitori, ma serva anche ai figli a comprendere meglio i genitori. Perché? Perché tante volte osserveremo qualcosa di strano, cioè certe cose dell'essere genitore probabilmente si comprenderanno semplicemente quando si arriva. Ci si arriva naturalmente sposandosi e avendo figli, ma ci si arriva anche come maturazione. E voi sapete che si può rimanere anche adolescenti, da grandi. Io sono stato adolescente fino a 40 anni, 45 anni. Si può continuare anche oltre. Perché? Perché ovviamente, come spesso vedremo, non tutte le realtà di crisi nella nostra vita le affrontiamo veramente o realmente. Spesso è più facile mettersi delle maschere, è più facile cominciare a recitare, cominciare ad avere dei luoghi comuni e tirare a campare. E poi magari soprattutto quelli che non sono stati adolescenti, nel senso hanno vissuto quella libertà, ecco, che spesso spaventa i genitori, ecco perché una delle caratteristiche dell'adolescenza è che sicuramente rappresenta un'età dove i genitori entrano in un allarme estremo, è quello della messa in discussione di ogni cosa, persino delle figure genitoriali. Ecco, ma cerchiamo di riflettere brevemente, al di là del fatto che mi verrebbe di parlare da qui a domani di questo tema, perché è un tema che non solo mi riguarda personalmente, perché ho dovuto affrontare la mia adolescenza e maturare alcune cose, e ho dovuto imparare ad essere genitore dopo il fatto di esserlo nel senso pratico. E sarebbe bello impararlo un po' prima che dopo parecchi anni, e quando i figli magari già hanno subito la inesperienza di un padre, di una madre, biologici, ma non capaci di essere padre e madre per come è nella mente di Dio. Intanto, perché oggi è più difficile essere genitori? Sia perché ovviamente ci portiamo dentro una sorta di eredità, di fallimenti, di irrazionalità, di problemi irrisolti, e non solamente di problemi irrisolti economici, per cui chiaramente se sei figlio di qualcuno che ha fatto bancarotta, poi magari la grande eredità che ti lascia tuo padre o tua madre è quella di pagare i suoi debiti, no? Ecco. Ma perché ci portiamo dentro, e questa è una legge importante da capire, qualche cosa che ha a che fare col bagaglio di situazioni, di conflitti, di traumi non affrontati e tantomeno risolti dei nostri genitori, nonni, bisnonni, eccetera, eccetera. Perché? Per una sorta, forse è la prima volta che mi sta venendo di dire questa parola, una sorta di entropia. Diciamo, l'entropia è una cosa che riguarda la fisica, cioè il fatto che la sostanza tende a deteriorarsi. Ma è così anche lì dove la nostra anima non riceve una cura, dove non c'è una guarigione, dove non c'è una trasformazione. Il male che noi trasferiamo di generazione in generazione cresce esponenzialmente, per cui lungi dal creare dei figli sempre più perfetti nella nostra vita, nel nostro vissuto, vediamo che i nostri figli io ora non sto parlando dei miei figli, ma in generale dei figli dell'umanità, in qualche modo subiscono le conseguenze di tutte le idiozie, le scelte sbagliate, la superficialità, il menefreghismo o l'ossessività, l'angoscia, l'ansia, i disturbi di ogni genere che in qualche modo vengono ereditati. Quindi capite meglio che più tempo passa dai genitori primordiali, e ognuno di noi potrebbe tracciare il suo albero genealogico, non so se avete avuto mai questa curiosità, io ogni tanto mi è venuta questa idea di trovare le mie radici, poi a un certo punto mi sono perso dopo qualche generazione, ho scoperto semplicemente qualche antenato illustre, ma poi non altro. Ma in ogni caso capite bene che oggi quindi ci troviamo ad avere una eredità, una dimensione che magari qualcuno chiamerebbe ereditaria, genetica, ma che non è solamente una questione di geni scritta, quindi nella biologia, ma come dicevo una questione di vissuti che ci hanno preceduto, persone che non hanno risolto i loro conflitti, persone che forse avevano un rapporto di coppia formale e che cosa hanno trasmesso ai propri figli, o un rapporto conflittuale, o un rapporto di qualunque altro genere. Quindi ovviamente essere genitori è un problema legato a un accumulo lì dove non venga un cambiamento, e noi sappiamo che i veri cambiamenti vengono semplicemente lì dove troviamo un'alternativa nella dimensione spirituale in Cristo, troviamo un'identità nuova, quindi cambiamenti non appiccicati, non verniciati, ma cambiamenti profondi avvengono semplicemente quando incontriamo Cristo, e già questo è un presupposto, però poi quando ci mettiamo in discussione. Poi un'altra ragione per cui oggi è sempre più difficile essere genitori, perché si sono avvicendati dei modelli pedagogici diversi, cioè dove qualcuno diceva per essere genitore devi essere rigido, non devi fare passare niente. Altri modelli in completa antitesi. E recentemente c'è stato un modello che i giovani non conoscono naturalmente, ma qualcuno che è più anzianotto l'ha vissuto, del pater familiae, del padre padrone, del dominatore, del padre che in qualche modo cerca di non di proporre, di ispirare, di essere sacerdote, ma di essere despota. Questa figura nella mentalità spesso è stata subita da molte persone, non di questi anni, ma stiamo parlando, al quale però si è contrapposto un'altra figura della mater familiae, non più del pater familiae, cioè nel senso il padre prima che era autorità temuta, rispettata oltre ogni limite, a cui si doveva dare del lei in certe culture, in certe mentalità, insomma, non si poteva fronteggiare, piano piano è passato, ecco, chiaramente è una sintesi, non posso parlare di tutti i modelli, cioè ha una mater familia, cioè ha un genitore che piano piano, forse dopo la crisi dell'autorità, del 68, della rivoluzione, dei modelli, ormai sì, nega il fatto che qualcuno possa dire o proporre in maniera decisa, nel senso di imporre una direttiva, quindi è passata alla figura, la palla è passata alla figura materna e le mamme hanno assunto questo ruolo così fondamentale che ancora oggi tante volte esplicano, dove magari i mariti sono latitanti, dove i mariti dicono vabbè pensaci tu, dove magari anche i mariti si giustificano, dice sì, ma nella Bibbia c'è scritto partorirai con dolore, questo non riguarda certamente solamente il parto, perché il parto può essere pure in dolore, ma come a dire avrai questo rapporto maggiore con i figli, e questo in parte è vero, però questo tante volte autorizzato gli uomini a defilarsi, ad allontanarsi, a dire pensaci tu. Quindi l'educazione, ma non solo l'educazione dei figli, ma la direzione tante volte della famiglia stessa è stata presa nelle mani delle mogli, con poi ovviamente situazioni di crisi, con aumento esponenziale degli attacchi di panico. Dico, è strano che sono molto più frequenti nelle donne, perché giustamente questo sovraccarico di un ruolo, di una funzione che non le compete, cioè quella di prendere il peso di tutto e di tutti, e poi magari avere pure le critiche del marito, come facevo io, diciamo che dicevo a mia moglie fai tu, però poi sempre dicevo non mi piace quello che scegli, ecco, quindi mi deresponsabilizzavo, però poi assumemmo un atteggiamento di critica, di giudizio. Peggio ancora, naturalmente, quando i genitori sono completamente latitanti. Oggi è molto più facile che i genitori possano essere latitanti, possano non assolvere a questo compito, a questa direzione che Dio gli ha dato. Perché? Perché ovviamente è facilissimo posteggiare i bambini da qualche parte, dico, se non c'è qualche parte di particolare, la stessa televisione diventa un posteggio, un parcheggio di distrazione che fa tirare sospiri di sollievo, però come avete sentito da mia moglie domenica, cioè in realtà il tempo speso con i figli è un tempo fondamentale, anche se oggi anche la struttura del lavoro, il lavoro doppio, triplo, quadruplo, perché magari non basta un solo stipendio o perché semplicemente uno vuole. Chiaramente in tutto questo, naturalmente, il genitore diventa una figura non carismatica, ma una figura fantasmatica forse, una figura apparente ma non presente, o presente semplicemente per essere hotel, banca, ristorante, ecco, e questo dico la casa. Quindi dicevo, la funzione così importante di genitori naturalmente facilmente viene sminuita, viene non compresa, e poi ovviamente ci si chiede come mai i figli vivono certe crisi. Come mai oggi già i bambini generalmente, io dico generalmente, hanno bisogno già nella prima fascia di età, quasi dello psicologo infantile, cioè subito hanno bisogno, perché ovviamente è come se elaborassero queste situazioni non chiare, non hanno chiarezza del ruolo, non hanno comprensione della vita che si svolge in famiglia, e quindi sono spettatori tante volte di tensioni, di conflitti, di assenze, di presenze ingombranti, quindi, perché ci sono tutti i casi, e naturalmente hanno grandi problemi. Però qua stiamo parlando dei genitori, non stiamo parlando dei figli, quindi dico, come genitori naturalmente è un mestiere non facile, chi lo è se ne è accorto. Non è facile essere genitori, non è facile guidare qualcuno senza obbligarlo con la forza, con la violenza, ma senza neanche essere completamente amorfo, come a dire fai quello che vuoi. E oggi troviamo più facilmente queste due posizioni anche nei genitori cristiani, cioè queste posizioni che estremizzano e che in qualche modo hanno a che fare con la mancanza nella vita dei genitori del senso della paternità. Ecco, noi come possiamo imparare ad essere padri se non abbiamo una coscienza della paternità e della maternità di Dio? Voglio enfatizzare questa sera. Cioè, io credo che c'è una grandissima difficoltà nello scoprire la paternità e la maternità, e quindi c'è anche un modo sbagliato, distorto, inefficace di svolgerla se non abbiamo vissuto una paternità costruttiva a nostra volta, dicevo all'inizio, E se non abbiamo conosciuto il padre di ogni famiglia sulla terra, come dice la scrittura, cioè Dio, cioè quindi il concetto e la realtà di una dimensione di famiglia che viene dall'amore, legata dall'amore con un processo di amore e con un progetto di amore. Quindi capite bene che poi oltretutto la difficoltà dei genitori si scontra lì dove già ci sia una certa armonia nella coppia, direttiva comune, capacità di trasmettere i principi cristiani, si scontra poi con la scuola, i mass media, si scontra con tanti altri stimoli che mentre prima in qualche modo erano, diciamo, fruibili semplicemente se uno andava in certi posti, oggi invece direttamente ti raggiungono a casa, anche direttamente con un tablet, con un cioè, è come se tutto il mondo si espone e quindi ovviamente è ancora più difficile essere genitori. Ma ribadisco il fatto tempo. È necessario spendere del tempo con i propri figli. Io devo confessare che in questo sono stato molto deficitario. Parlavo con qualcuno oggi, dicevo che anche se avevo detto a me stesso non vorrò essere mai come mio padre, il quale, bravissima persona, bellissimo, però in realtà era sempre assente, perché occupato di cose sempre forse più importanti secondo me di me. In realtà io ho detto non vorrò essere come lui, ma poi il problema è che ho ripetuto questo modello e se non fosse intervenuto Dio nella mia vita, nel senso Dio è intervenuto, ma se io non avessi compreso il bisogno mi sarei ritrovato a fare la copia, la fotocopia, forse neanche buona, una fotocopia tante volte non viene mai come l'originale. Quindi per essere padri e madri responsabili ed equilibrati, e qui andiamo velocemente un po' a quel pensiero che vi voglio lasciare di base, bisogna almeno avere visto e prevalentemente risolto i conflitti con le proprie figure genitoriali. Cioè, dicevo poc'anzi, se noi non abbiamo visto i problemi che avevamo noi con i nostri genitori, ma non solo visto, ma affrontato, e nell'affrontarlo naturalmente c'è la riconciliazione, il perdono, tanti aspetti dell'essere cristiano che quando vediamo il problema lo possiamo affrontare naturalmente, perché se uno non può risolverlo non vuole mai scoprire un problema. Chi vuole mai scoprire un problema se non c'è la soluzione? Nessuno. Ecco, ma chi non ha già analizzato meglio, ha compreso il proprio rapporto con i propri genitori, quello che la figura paterna o materna hanno creato in noi, forse traumi. Qualcuno ha avuto genitori violenti, qualcuno ha avuto genitori che la verga la usavano abbastanza frequentemente, qualcuno naturalmente ha avuto altri tipi di genitori, forse che non hanno mai considerato. Ecco, allora dico, analizzare, vedere un attimo il rapporto con i nostri genitori, i conflitti che ha creato, serve poi per poter essere genitori diversi, per poter superare quei traumi che, anche se siamo diventati grandi e grossi, ancora ci portiamo dentro, e aree della nostra vita in cui non siamo ancora trasformati. C'è una parte della scrittura, io uso sempre il verso successivo che dice: date del vino a chi ha il cuore amareggiato affinché beva e non si ricordi più delle proprie miserie e conflitti, come a dire soluzioni ammogliate, soluzioni tanto per. Però il verso prima, in quei proverbi 3:6, dice che questa modalità di coprire non si addice ai re, ai principi. E io dico sempre che re principi è responsabilità. Essere genitore, casomai non ve ne foste accorti, è una responsabilità. E non è solamente una responsabilità civile, è una responsabilità. Perché ovviamente i genitori sono come dei libri aperti davanti ai figli. E quindi lì dice, non va bene che il re, i genitori, i leader, le persone che hanno una certa responsabilità bevano del vino, perché poi in qualche modo non vadano fuori legge, quindi nel senso problemi irrisolti, conflitti non visti, alla fine li fanno agire nell'ambito del matrimonio in una maniera non costruttiva, e quindi chi ne paga le conseguenze sono i figli, e non calpestino, continua quel verso, i diritti dei deboli. E chi è il debole, anche se oggi sembra che i figli comandano? Chi è il debole solitamente in una famiglia? Dovrebbe essere il figlio, il bambino dovrebbe essere il debole. Ma tante volte quando i genitori sono più bambini dei loro figli, e allora succede che i bambini, diciamo, mettono sull'attenti i genitori. Dico, è una battuta, però non tanto battuta in certi casi, anche nella scuola, altri ambiti. Vediamo che questa situazione si sta sovvertendo, perché in qualche modo nell'idea, l'altra volta ne parlava Christian, mi pare, il fatto di non dover traumatizzare il bambino, non dovergli dire quello che è sbagliato, non correggere, no? Cioè, praticamente si dà un'autorità e in qualche modo si delega la funzione di genitore al figlio. E io incontro tanti figli che hanno adottato i loro genitori. È una situazione strana, che debbono prendersi cura, che devono conciliarli, devono metterli d'accordo, devono cercare di fare ragionare i genitori. E poi, ancora più grave, nel momento in cui non ci sono riusciti e sono spettatori di separazioni, di divorzi, si sentono pure responsabili di non essere riusciti a correggere i loro genitori. Guardate che cosa strana che sta avvenendo nel vissuto di ogni giorno. I bambini investiti di un peso, anziché portati, sollevati, capaci di riposare in un clima di affetto, di amore, solamente accuditi, accontentati magari nei loro desideri di giocattoli più elaborati. Ecco, tante volte il massimo dell'affetto forse che riusciamo a dare ai nostri figli è di comprargli un non so che cosa nuovo. Ecco, allora dicevo questo perché ovviamente è importante capire l'adolescenza, capire e averla vissuta e risolta, per poter poi fare qualcosa che sia d'impatto. La scrittura usa tanti modi per farci capire. Tante volte dice, tu che giudichi, scrive Paolo ai Romani, sei inescusabile, perché tu che dici quello fai la stessa cosa. Allora capite bene che quando un genitore dice al bambino, ma lo vuoi capire che non bisogna arrabbiarsi? Cosa ha recepito il bambino? L'esempio. Quindi ai suoi figli poi, quando sarà grande, trasmetterà la stessa cosa. Cioè, abbiamo perso il senso dell'essere di esempio. L'esempio è uno dei sistemi educativi più forti. E quindi quando vengono tanti genitori e mi dicono, ma io cosa devo dire, cosa devo fare, cosa devo... Qualunque cosa dici serve poco se tu non sei in grado poi di esprimerne una parte, se i modelli sono contrastanti, cioè fai sempre quello che non dici o dici quello che non fai, poi ci sono diverse possibilità. E quindi, dicevo, diventa importante nell'essere genitori che la comunicazione sia un qualcosa di vero, di reale, e sia sempre di più ispirata all'accoglienza, al perdono. Ecco, tante volte il modello che noi usiamo non perdona. Perché? Perché il modello naturalmente è come se non tiene conto della fragilità dell'altro e gli vuole imporre qualcosa senza portarlo a quell'esperienza. E quindi non è sufficiente scegliere o adottare un modello educativo per avere garanzia dei risultati. Intanto perché, come avrete scoperto chi ha vari figli, un modello non funziona per forza con tutti i figli. Io racconto sempre dei miei figli, c'erano due figli, c'era il grande, io basta che lo guardavo, lui si metteva a piangere, ma no, quando era grande, quando era piccolo, e si dava botte da solo. Una cosa incredibile, c'aveva una sensibilità tale da capire, e la legge in questo senso è importante perché deve dare un limite, comprenderemo, non possiamo approfondire, che è importante dare un limite ai bambini perché devono acquisire il senso del limite. La legge, diciamo, non è adatta per chi è grande, perché, ma per sensibilizzare, perché ha la coscienza, è importante, perché se tu non dai un limite, ci sono bambini oggi per cui tutto è normale, tutto è lecito. E poi si vede come con un'estrema nonchalance decidono di uccidere i genitori, neanche sentono la colpa, cioè ormai c'è una libertà, non c'è il senso del male, siamo entrati in un relativismo incredibile ed è un pericolo grande. Quindi dicevo, mio figlio, bastava uno sguardo così, mia figlia, qualche volta ho provato, cioè, botte, cose, ma non si piegava neanche, cioè neanche con le minacce fisiche, la cosa, cioè, quindi due modelli diversi, due persone, due modi diversi di reagire. Poi un'altra cosa importante è che i modelli educativi che hanno un loro valore, non so se avremo tempo, ne parleremo, tante volte non sono facilmente attuabili. Perché? Perché siamo sempre impauriti. C'è qualcuno che è impaurito di essere rigido, ma se sono rigido poi urto la sua sensibilità, eccetera, eccetera. Oppure dire sì, amorevole, sì, io voglio essere amorevole, ma la mia tensione nervosa me lo impedisce. Allora vedete che è facile dare una direttiva esterna, ma se non siamo in grado di essere amorevoli quando bisogna essere amorevoli e di essere fermi, rigidi, e non perché odiamo i nostri figli, ma perché la correzione fa parte dell'educazione. Questo è difficile da comprendere oggi. La correzione fa parte. E come genitori sicuramente siamo sfidati a correggere. Ho detto poco fa che la correzione migliore nasce sempre dall'esempio. Cioè non possiamo correggere in un altro qualcosa che evidentemente noi trasgrediamo, se no l'altro capirà che non farlo significa fare come te, cioè farlo. Quindi alla fine dice, ma io sono proprio come mio padre, cioè, quindi non, quello che dice non lo fa, e quindi io l'ho capito bene, cioè, che anche lui è così, e quindi non è praticamente questo modello che non c'è, a un certo punto crea un senso di sbandamento, di smarrimento, e poi stranamente, anziché dipendere da una guida genitoriale, i figli poi dipendono, entrano in dipendenze di vario genere, non ultime quelle di droghe o altre situazioni che in qualche modo poi li dominano. Mentre i genitori non dovrebbero dominarli ma guidarli, poi le esperienze della vita finiscono per dominarli. Poi un'altra cosa importante, vado verso la conclusione, di questa breve riflessione, i bambini percepiscono al di là delle nostre maschere e quando siamo in ansia non solo non vengono rassicurati, ma talvolta non capiscono. E questo ricevere messaggi contrastanti li disorienta. Se tu dici a una persona stai tranquillo, una persona magari come, cioè, coglie la tua tranquillità e funziona. Se un bambino dici sei tranquillo, ma tu non sei tranquillo, hai paura, voi pensate che il bambino riceve la parola o riceve lo stato d'animo che abbiamo? E quindi senza uno stato d'animo di pace, come facciamo a fare pace? Senza uno stato d'animo di serenità, come facciamo a creare serenità? Senza uno stato d'animo di comprensione degli altri, come facciamo a spiegare agli altri, a farci comprendere? E poi i bambini, purtroppo, questo diciamolo pure, vengono usati come sistemi per ferire, condizionare e manipolare il coniuge. Tante volte questo purtroppo succede, i bambini vengono messi in mezzo e questo crea naturalmente un problema grave. Concludo leggendo velocemente la fine. Ricordiamo l'importanza in ogni caso di un approccio cristiano volto a dare un limite per trasmettere quello che è un principio basilare anche nella giustizia umana, cioè che ogni errore ha una conseguenza. Quindi nell'essere genitori abbiamo bisogno di stare attenti a porre dei limiti. E poi naturalmente abbiamo bisogno di fare comprendere il valore pedagogico della legge morale, cioè la legge ha questo effetto di farci scoprire il limite, le conseguenze di qualcosa, ma nel caso poi spirituale la legge non ha la capacità di cambiarci, ma anzi ci mette in crisi, e la legge come un pedagogo ci accompagna a Cristo, questo lo sapete poi nell'ambito cristiano. Quindi quando noi siamo coi nostri figli è importante usare la legge, ma è importante capire che la legge non sarà quella che li cambierà in assoluto, perché nella fase adolescenziale avranno una ribellione alla legge. Ogni adolescenza comprende questa ribellione, questo rifiuto dell'autorità, questa trasgressione, per poi poter scegliere volontariamente dei modelli che sono stati criticati. Ma volontariamente, non perché c'è papà che se no mi dà botte, ma c'è una comprensione più profonda che poi ci servirà. Perché, qui scrivevo in ultimo, anche un'educazione cristiana fallisce? Perché, dicevo, che conoscere il male non ci cura. E io credo che la cosa più importante che possiamo svolgere nei confronti dei nostri figli è quello di essere canali della soluzione, quindi capaci di accettare la fragilità nostra e degli altri, capaci di dare speranza e quindi di porre degli obiettivi, capaci di essere esempio, che rimane la legge più importante nel campo spirituale. Cioè, non poi come Gesù si sentì costretto a dire fate quello che dicono ma non fate quello che fanno. Quindi non ci dovrebbe essere questo distacco nella nostra vita. E credo che se noi chiediamo aiuto a Dio e prendiamo esempio dalla dimensione della famiglia spirituale, della Trinità, e della capacità di accogliere l'altro in un processo di trasformazione, questo ci aiuterà. Come Dio è nostro Padre, ci accoglie, ci ama, ma ci corregge. Anche noi, genitori, accogliamo, amiamo, ma siamo chiamati a correggere con amore, con intuizione spirituale, con comprensione di quello che avviene nella vita del bambino, ma in ogni caso abbiamo bisogno di essere vissuti come sempre punti di riferimento, perché questo servirà naturalmente a lasciare un'impronta positiva nella loro vita. Quando saranno genitori si ricorderanno e magari apprezzeranno quello che abbiamo fatto. Amen. Dio vi benedica. Buona mangiata.